L'intreccio fra la vita di tutti i giorni, i fatti e i gesti abituali, e l'avventura più incredibile, era tanto stretto che il dottor Cooperus, Hans Cooperus, di Snack, Frisia olandese, ne provava un'eccitazione quasi voluttuosa, che gli ricordava, per esempio, gli effetti della caffeina. Come tutti i primi martedì del mese, si trovava ad Amsterdam. Si era in gennaio e il dottore indossava il cappotto foderato di pelliccia con il collo di lontra e, poiché nevicava, sopra le scarpe portava le calosce. Dettagli senza importanza, ma sufficienti per dire che tutto era come ogni altro primo martedì del mese. Tutto. Anche il fatto insignificante che Cooperus, una volta uscito dalla bella stazione in mattoni rossi, era entrato nel caffè di fronte a bersi un bicchiere di acquavite di ginepro, cosa che non raccontava mai a nessuno, perché è sconveniente, alle 10 del mattino, recarsi da solo in un caffè Vergunning. Aveva nevicato tutta la notte e nevicava ancora, ma l'atmosfera era allegra. I fiocchi scendevano lenti, rarefatti, senza mai rischiare di incontrarsi, e a tratti, nel cielo che cominciava a schiarirsi, spuntava il sole. Per terra la neve aveva attaccato. Gruppi di uomini la spalavano e ne facevano dei cumuli. Sui canali, vicino agli argini, si erano formati sottili strati di ghiaccio e aghi di brina circondavano come un'aureola gli scafi delle barche. L'avventura iniziò con il secondo bicchiere di Bols, al quale Cooperus fece aggiungere un po' di bitter per togliere il sapore che non gli piaceva. Dopodiché pagò, si asciugò la bocca, sollevò il bavero del cappotto e uscì con le mani in tasca e la borsa sotto il braccio. In teoria sarebbe dovuto andare in tram dalla cognata nell'elegante quartiere del giardino botanico. Avrebbe pranzato lì e poi, alle 2, avrebbe fatto a piedi 300 metri fino a un edificio nuovo, in mattoni smaltati, dove ogni primo martedì del mese si riunivano i medici dell'associazione di biologia. Invece, non andò né dalla cognata, la pingue signora Cram, né all'associazione, il che bastò a farlo sentire straordinariamente leggero, come se per la prima volta in vita sua si fosse spezzato il filo che lo teneva ancorato a terra. Prese la via principale, che porta al quartiere dei teatri, e si fermò davanti a tutte le vetrine di armaioli. Sarebbe potuto entrare nel primo negozio, ma preferì scorrerne 4-5 e, mentre contemplava le armi, si guardava nelle vetrine. Lo sapeva di avere un'aria provinciale, soprattutto quando si toglieva il cappello, perché non era mai riuscito a domare la chioma di un biondo rossiccio. Era alto e ben piazzato. Di lui, chi non ci capiva niente, diceva «è un colosso». Ma lui, che si conosceva, che si accaniva a conoscersi, si era sempre trovato flaccido. Il viso, per esempio, le palpebre troppo spesse, gli occhi sporgenti e la piega della bocca, il naso leggermente storto. Era stanco. Sapeva di avere una carenza di fosfati, per usare una parola che impressionava i suoi pazienti. Presto, dopo aver camminato per un po', avrebbe sicuramente avvertito un dolore al petto. Ma che importanza aveva ormai? Ebbe bisogno di prendere lo slancio. Recalcitrò ancora davanti a 3 vetrine, ma poi entrò fulmineo in uno dei negozi, una piccola bottega, dietro il cui bancone c'era un vecchietto con una calotta in testa. Avrebbe delle pistole automatiche? Che domanda idiota. Ce n'era uno scaffale pieno. Toccò l'arma, con rispetto, con un lieve fremito. Lo stesso che avevano i suoi pazienti quando toccavano lo strumento scintillante che il dottore avrebbe usato su di loro per incidere un giradito o sondare uno stomaco. La fece caricare, se la infilò in tasca, guardò l'ora e pensò che, in teoria, in quel momento avrebbe dovuto bere un tè e mangiare panini al formaggio a casa di sua cognata, la signora Cram. Siccome non gli andava di fare nulla del genere, e il treno partiva soltanto alle 3, entrò in un buon ristorante.